Vado.
Buonasera.
Vado.
Benvenuto.
Grazie dell'invito, un piacere.
Ma grazie,
qua,
grazie a lei per essere qui.
Eccoci. Ah. Il binario è passato.
Buonasera e benvenuto.
Grazie mille.
Che belva si sente.
Dico un puma.
Un puma. Perché?
Non mi chieda perché, non posso dire. No, scherzo. È un animale che mi affascina, ci sono altri motivi dietro che però...
Roba di sponsor.
Brava.
Va bene. Tamberi, detto Jimbo, il suo motto è fly or die, vola o muori. Vale per lei o vale per tutti?
Beh, io penso che valga per tutti coloro che puntano a qualcosa di importante, provarci con tutto se stessi e a provare a raggiungere il proprio obiettivo.
Addirittura dai, addirittura muori.
È molto forte, anche fly è molto forte però, sì. Insomma, volare è difficile.
Capitano della nazionale di atletica nel salto in alto, lei ha vinto tutto praticamente, 3 europei, un europeo indoor, un mondiale indoor e un'olimpiade. Lei ha detto basta fingersi umili a tutti i costi, scelta che peraltro di solito fanno i più tronfi. Quindi lei non si finge umile.
In realtà io mi sento un atleta molto umile, molto, ma perché l'umiltà poi la vedi nel lavoro. Cioè se una persona non si sente umile non lavora tanto quanto noi di questo sport. Insomma, nell'atletica leggera, nel nuoto, in tante discipline in cui devi veramente dedicarti totalmente a quella vita, se ti senti già arrivato fidati che non raggiungi più nulla. Quindi l'umiltà è alla base del lavoro.
Comunque di lei si dice che abbia reso il salto in alto un fatto di costume, un po' come fece Alberto Tomba con lo sci, è vero?
Probabilmente in qualche modo ho cercato di renderlo un po' più pop, un po' sì. Più rock, un po' più divertente. L'atleta dell'atletica leggera è sempre stato visto come quell'atleta serio, un robot che...
E mo ci arriviamo, infatti. Sulla rivista Icon hanno scritto è costantemente immerso nella consapevolezza di poter fare la storia. Lei ha detto, non per essere arrogante o sottovalutare l'impegno, ma il pensiero della storia mi dà una carica enorme.
Verissimo.
E la storia l'ha fatta? Possiamo dire che lei la storia l'ha fatta?
Ah, io spero che ancora c'è tanto da fare.
Sì.
Quello che è stato fatto, sicuramente nella mia disciplina sì, l'ho fatta, ma non mi piace guardare indietro a quello che ho fatto, mi piace guardare avanti a quello che posso fare. E poter fare la storia, cioè, penso che sia una motivazione immensa.
Senta, con la sincerità che la contraddistingue sempre, no? Oggi, nell'atletica leggera, il più forte è lei? Nella sua disciplina?
Assolutamente no.
No? Chi è più forte di lei?
Mutaz Barshimi, il ragazzo del Qatar con cui ho condiviso l'oro alle Olimpiadi di Tokyo.
Allora, mettiamolo sì, in Italia.
Beh, sì. In Italia in questo momento sì, io.
E da parecchio. Da quant'è che lei è più bravo secondo lei in Italia? Il più forte, no? Il più forte.
Io il primo titolo italiano l'ho vinto nel 2012. Quindi sì, sono 12 anni che...
Che è il più forte lei. Oh, e diciamolo.
Io non ho detto di no,
Su Avvenire di lei hanno scritto spaccone irriverente, divertente, simpatico, sbruffone, fastidioso, stupendo. È tutto vero?
È tutto vero? In linea di massima mi rivedo in queste parole soprattutto nel momento della gara. Io in quel momento ho dentro una scarica di adrenalina che fa paura e quindi tutto quello che faccio per me è un modo per alimentarmi a raggiungere il risultato. Poi è chiaro che chi è a casa o chi guarda la televisione una gara giudica un ragazzo che in quel momento sta vivendo
una pressione,
una situazione che non è normale, no. Non è quotidiana. Quindi tu vieni giudicato per quello che sei lì. Chiaro che c'è tanto altro che dietro non si vede. Il motivo per cui sono qui.
Quindi lei è sia sbruffone che stupendo. Lei ha detto, è solo un consiglio, non fatemi perdere il controllo che poi sono cazzi. Detto lei, sembra Terence Hill, altrimenti ci arrabbiamo.
Sono pericoloso. No, sono sicuramente una persona molto impulsiva. Poi passiamo anche alla domanda sui difetti, ma posso già anticiparlo in qualche modo?
No, non anticipi, non è lo tanto dico. Bello quel momento.
Non lo dico. Sono sicuramente impulsivo, quindi è chiaro che in dei momenti magari non riesco a controllarmi.
Se vengo e quando lei si arrabbia, come dice, no, non fatemi arrabbiare... Minacce, basta oppure...
Non ho mai fatto del male, toccato nessuna persona, però trovo il modo in qualche maniera di rifarmi rispetto a quello che mi è stato fatto, diciamo. Che sia comunque sempre uno stimolo.
È un po' vendicativo.
Lo volevo dire, l'ha detto lei, ma ha detto di non dirlo. Io non l'ho detto.
Ah, questo è il difetto. E allora mi dica subito, il difetto è vendicativo, che non è male. E invece il pregio?
Mi ritengo una persona buona. Una persona buona con dei valori importanti.
È permaloso?
Ma non così tanto.
Cioè, no, beh, questo chiedo per me.
No, non così tanto.
Claudio Savelli sul Libero ha scritto...
Ma tutte queste cose, chi l'ha scritto?
Ma questo non l'ha detto lei, questo
no,
l'ha scritto.
No, è interessante che tanta gente parla di me così, mi fa piacere.
E che non se l'aspettava?
Non l'ho mai sentita queste frasi, mi fa piacere, sono curioso.
Allora, Claudio Savelli sul Libero ha scritto Tamberi è divisivo. Metà Italia lo ama, metà lo odia. È così divisivo?
Io le percentuali le rivedrei, però...
Che facciamo?
Non penso, perlomeno... Magari sbaglio, però non percepisco questo. Percepisco sicuramente molto più affetto dagli italiani, molto più sostegno. Questo è, diciamo che in realtà per me è uno dei motivi di più grande orgoglio di quello che ho fatto, ricevere questo sostegno. Però sono d'accordissimo con l'affermazione che se non mi si vuol bene, mi si odia, perché sono molto, diciamo, sopra le righe per quello che faccio, quello che dico.
Chi l'ama perché?
Io penso perché... si vede che sono un ragazzo genuino che vive le proprie emozioni a pieno. Piange quando deve piangere, ride quando deve ridere, urla e si dà le botte per caricarsi e cerco di veramente far trasparire tutto quello che sono. E chi mi odia per lo stesso motivo.
Il bello è che Jimbo se ne frega della metà che lo odia, non la compiace. A lei davvero non interessa piacere a tutti?
Non è assolutamente vero, no. A me dispiace, ammetto che ci tengo molto di più alle persone che mi vogliono bene. Cioè, quello che è successo alle Olimpiadi, per dire, che non so se è un argomento che avremmo trattato,
certo.
No, ma immagino.
Certo.
Ma immagino. Per me condividere quello che è stato il momento più difficile, uno dei momenti più difficili della mia vita, con le persone che mi avevano sostenuto fino a quel giorno, è stato più importante che pensare che a qualcuno avrebbe dato fastidio che io facevo quella cosa.
E poi ne riparliamo comunque riguardo anche a quello che ha detto... Riferito alle Olimpiadi di Parigi, ha detto ci sono stati periodi in cui i commenti negativi mi hanno ferito, ma la popolarità e gli haters vanno di pari passo essenzialmente con l'invidia. Lei è un uomo invidiato, è un atleta invidiato?
Ho ricevuto molta più notorietà rispetto allo sport che faccio. I saltatori in alto non sono così popolari come magari sono io ad oggi e questa cosa può infastidire, perché, e lo capisco, cioè io capisco se fossi un atleta, un nuotatore e torno da Parigi con una medaglia al collo e vedo un altro atleta che arriva undicesimo in finale e che magari si parla più di lui che di me, a me dà fastidio.
Perché... Ce l'ha con Checon?
No. Ma no, assolutamente no. Però è un esempio, ho detto nuoto come... Cioè, io mi metto nei panni di qualcun altro e anche a me avrebbe dato fastidio.
Quindi la domanda è un po' invidiato, la risposta è...
Io penso in qualche modo che potrebbe essere, sì.
Lei, come è noto, si è guadagnato il soprannome Half Shave, mezza barba, perché per anni, prima della finale, si tagliava metà barba. Sì. La parte del viso con la barba è sinonimo della mia razionalità, mentre quella senza è la mia irrazionalità. Che vuol dire?
Boh. Non c'era scritta la spiegazione dopo, era finita
lì.
Non
c'era tutta questa spiegazione filosofica che le è data per un rito di base scaramantico.
Bravissimo. Oh. In realtà in questi anni, questa metà barba, se ne è dovuto parlare sempre chissà quanto. Io ho sempre detto sin dall'inizio che era un qualcosa semplicemente che uno sportivo fa quando porta fortuna, il classico rito scaramantico. Poi si è voluto cercare un significato, se proprio le devo dare un significato.
Se l'ha inventato lei.
Se lo sono inventato in quel momento.
No, loro, lei.
No, me lo sono inventato. No, io.
A lei?
Sì, dico, me lo sono inventato in quel momento, ma ha un senso, secondo me, ha un senso.
A sapere quale?
No, glielo spiego se vuole. Io penso nel mio sport, ma come in tante cose, che sia importantissima la parte razionale di dedizione al lavoro, che è matematica, che devi studiare, star lì, e poi dopo è fondamentale anche la parte in cui ti lasci andare.
Noi atleti siamo o supereroi o super vulnerabili, in mezzo non c'è quasi niente, ha detto sempre lei, Alla stampa nel 2023, guardi, il 21 giugno.
Io ho detto questo? Sì. Allora, chissà perché l'ho detto adesso. Questa.
Ma ci sta, evidentemente è una cosa che sentiva.
No, probabilmente, sicuramente se l'ho detto lo sentivo.
E lei in questo momento è supereroe o super vulnerabile?
Super vulnerabile. Ecco perché sono qua.
No, non
per
mi
farmi
dica,
distruggere.
Non mi dica così, no, mi si spezza il cuore proprio a me. Quelli che non apprezzano, diciamo, come dire, le sue esuberanze, dicono, i detrattori, è un teatrante, è un clown, è un istrione. Hanno solo torto o un po' di ragione?
Un clown adesso, non mi sento proprio un clown rispetto a quello che è il mio modo di vivere. Ecco. Beh sì, dai, Beh, è chiaro che sentirsi chiamato clown penso non piaccia a nessuno, non mi ci rivedo neanche. Poi che sono istrionico e che vado fuori dalla norma, sono d'accordo sicuramente.
Nel mio personaggio ci sto comodo, ha detto lei.
Beh, perché sono io, quindi sono tranquillo, nel senso non devo inventarmi nulla, mi sveglio la mattina e faccio quello che faccio tutti i giorni.
Lei ha detto, molti colleghi sono entrati nel personaggio e credono che l'atleta debba essere serioso, ascetico. Il risultato è che in pedana sembrano tutti dei morti.
È vero. È vero, ma io questo è un pensiero che ho. E purtroppo io penso che sia deleterio proprio per loro, per gli atleti. E io ho sempre cercato in tutti i modi di entrare in pedana e fare tutto quello che serviva per saltare più in alto degli altri. E questo secondo me è fondamentale per raggiungere la miglior performance.
Lei ha detto che la strada l'ha tracciata Bolt. Se lei si è un po' ispirato da questo punto di vista a Bolt?
Più a Valentino Rossi che a Bolt in realtà, sì. Però nel senso che per me Valentino è l'atleta, cioè lui è sempre stato se stesso e ha vinto tutto e di più.
Comunque diciamo, è un po' come dire, se lei si dipinge per dire i capelli d'azzurro o si fa mezza barba, poi non è un po' costretto a vincere, nel senso...
Bravissima, è proprio per quello che lo faccio. Ha preso il segno. Io mi sono fatto i capelli blu, i capelli verdi, rasato, semplicemente perché mi volevo mettere con le spalle al muro. L'ipermotivazione. Se tu vai lì, se lei va lì, io, lui, tu, noi, voi, vai in pedana e devi per forza saltare. Nel senso, se no sei un pagliaccio, perché se hai fatto i capelli verdi arrivi ultimo, sei un pagliaccio. Se vinci alla fine sarai anche un pagliaccio, ma hai vinto.
E le è mai capitato invece di perdere e ritrovarsi con i capelli azzurri allo specchio?
Sì, diverse volte.
E che si è detto?
Fa male. Ma fa male tanto quanto se non avessi avuto i capelli azzurri.
Però con i capelli azzurri un po' di più.
Fa un po' di più.
Lei ha detto, io sono un malato, ossessionato dal raggiungere l'obiettivo.
Sì. Sì, sono ossessionato. Malato adesso è un po' più brutto come termine.
No, l'ha detto però, nel senso di ossessionato.
Era per fortificare questo. Sì, sì, io sono convinto, e magari sbaglio, che se non fossi stato ossessionato e non avessi fatto tutto quello che potevo per raggiungere i risultati che ho raggiunto non ci sarei riuscito. Non mi sento un atleta nato con un talento stratosferico. È ovvio che ho un talento e l'ho scoperto e sono fortunato di averlo scoperto. Però quello che ha fatto veramente la differenza nella mia carriera è stato dedicarmi io e le persone intorno a me, perché non è stato solo un mio lavoro, sì, totalmente a quello.
All'obiettivo.
Sì.
Cos'è il successo per lei?
Sportivo?
Cosa le piace? L'idea del successo. Cosa le piace del successo?
Il raggiungere quello per cui si lavora, quello per cui ci si dedica. Io penso a questo come successo.
E cosa la spaventa del successo?
Non riuscirci.
Lei ha detto, quando perdo sento un enorme dolore dentro. Il fallimento è più intenso del piacere di vincere. Non ha ancora, diciamo, imparato a perdere?
Io le dico la verità. Nei momenti cruciali della mia carriera, quello che mi ha spinto di più a riuscire in quell'ultimo salto disponibile è la paura di vivere la sofferenza se non ci fossi riuscito. Quindi mi spinge molto di più la paura di perdere che la voglia di vincere in quei momenti. E però si trasforma poi magari in una vittoria.
Antonio Conte, l'allenatore, qui ci ha proprio detto che per lui perdere è un lutto, che lui sta malissimo per 5 giorni, ma male fisicamente. Per lei, diciamo, quando perde come sta?
Come Antonio Conte.
È un lutto pure per lei?
Sì, è un lutto. Le gare importanti sono adesso un lutto, però sì, sono veramente pesanti da superare. E probabilmente, ripeto, sono figlie di quello che è il lavoro fatto, perché se per gli 11 mesi precedenti, e poi per Antonio Conte è un po' diverso, perché loro comunque giocano ogni settimana, quindi lui ci avrebbe un lutto a settimana. Per me una gara importante all'anno è il Mondiale o l'Europeo o le Olimpiadi.
È più pesante perdere?
Succede una volta, ma probabilmente, cioè io ancora a 2 mesi dalle Olimpiadi ancora la percepisco, quella tristezza che mi ha lasciato.
È ancora triste?
Una tristezza di sottofondo la percepisco.
Lei ha giocato a basket fino a 12 anni, no? Ho fatto entrambi gli sport per un breve periodo, poi andavo talmente bene nel salto in alto che era ridicolo facessi un altro sport. Spinto anche da chi mi stava intorno, mi sono detto, ok, mi avete rotto i coglioni, faccio salto in alto. Quando si dice
a 17 anni, 17.
È una vera passione.
A 17 anni, sì, io, allora, in realtà adesso si fa ridere questa storia così, però per me è stata una scelta molto dura, perché quando hai quell'età lì, avevo 17 anni, scegliere una cosa che ti riesce molto bene, che sai essere nato per quella, ma che non ti piace, e lasciare la cosa che ami fare, cioè quello che
il basket.
Ero cresciuto con il basket, dai 4 ai 17 anni ho giocato a basket, quindi tutti gli amici, e lasciarlo per me è stato un dispiacere enorme per dover fare quello che era giusto fare.
Che però non le piaceva salto in alto.
Non è così bello saltare un'asticella. E quindi no, in realtà mi piace tuttora molto di più il basket. Poi ho voluto fare questa scelta molto spinta da diverse persone e alla fine ovviamente ha portato a tanto.
È tutta la mia vita che mi chiedo, e se avessi continuato col basket? E se avesse continuato col basket?
Se togliamo tutto il resto della vita e scegliessimo solo lo sport diverso, probabilmente ad oggi sarei meno orgoglioso di me di quello che ho raggiunto, ma più felice.
Davvero?
Sì, probabilmente sì.
Più felice perché?
Perché...
Era il suo sogno.
Sì, fare quello che ami è... Non so, me lo dica lei.
No, lo capisco.
Fare quello che ami e fa la differenza. Io tantissime volte ho avuto anche la paura, leggendo frasi di Jordan, Brian, di fenomeni dello sport, devi amare quello che fai. E io non lo amavo il salto in alto. Dicevo, ma quindi non ci arriverò mai a fare delle grandi cose. Devi amare quello che fai. Eppure alla fine ho trovato il modo di riuscirci in qualche modo, però non amo quello che faccio.
Davvero? Suo padre, che è stato poi a lungo il suo allenatore, disse non gli fece alcuna pressione, gli dissi solo che al massimo avrebbe giocato nelle serie minori a basket. Nel salto in alto invece gli bastavano 2 allenamenti per gareggiare con i migliori d'Italia. Diciamo che lo aiutai a scegliere. Lo ha costretto o lo ha aiutato?
Ma non mi ha costretto, direi una bugia, però sicuramente mi ha indotto a scegliere quella strada. Insomma, se ti senti continuamente dire certe cose, poi ti mangi i gomiti, vedrai che, insomma, la vita è una, sei nato per questo, sai quanta gente vorrebbe quello che hai tu, eppure...
Una volta ha detto, io mi sento più nero che bianco, ascolto rap e vivrei per il basket. A Chiara, la mia ragazza, che oggi è sua moglie, dico spesso che non mi stupirei se nostro figlio nascesse di colore. Vabbè, in caso ci tenga
mi stupirei.
Giornali.
No, in realtà mi stupirei probabilmente.
Vabbè, ci faccio sapere, eh.
Sì. Penso che... Verrà fuori la notizia se fosse.
Lei è nato a Civitanova Marche nel 92, nato e cresciuto in una famiglia di atleti, no? Suo padre addirittura ex saltatore in alto e primatista italiano, suo nonno e suo zio sono stati altisti. Questa provenienza è stata familiare, è stato un vantaggio o uno svantaggio?
Dal punto di vista atletico probabilmente un vantaggio dal momento in cui sono riuscito a battere mio padre e mio nonno e mio zio, cioè nel momento in cui io... Beh, sì, indubbiamente, perché comunque, insomma, essere il figlio di qualcuno, adesso lui è il papà di qualcuno, che è diverso, sai di aver fatto un percorso che ti ha portato non a essere il figlio di qualcuno, ma ad essere te stesso.
Fino al 2014 facevo tutto tranne il professionista, sceglievo solo il divertimento, serate, bere, mangiare, era così male la vita?
No, era bellissima, per questo dico, era bellissima. Mi sono divertito fino al momento in cui ho avuto dei problemi fisici, degli infortuni, diverse difficoltà e da lì ho dovuto scegliere. Non è stata proprio una scelta personale, anche un po' indotta anche in quel caso.
Da se diventare professionista o continuare a fare il ragazzo?
Sì. Stavo ottenendo dei risultati da professionista facendo il ragazzo, cioè da ragazzo, in realtà ero un ragazzo, quindi... E a un certo momento mi è stato, diciamo, consigliato fortemente di fare la vita da professionista.
Gliel'hanno imposto e l'hanno fatto bene?
È la stessa domanda di prima. Se avessi giocato a basket sarei stato più felice, probabilmente meno orgoglioso. Hanno fatto bene? Probabilmente sì, però io sono convinto che le scelte le debba prendere una persona. Magari puoi essere consigliato, però in maniera così forte, spinta a fare un qualcosa, forse no.
Troppo. Lei non lo farebbe con un suo figlio?
No.
Lei ha detto di essersi sentito da ragazzo molte volte, diciamo, a disagio all'interno della sua famiglia. Ha detto perché non stavo bene dentro casa. Perché? Se posso,
Certo. Allora, quando ero ragazzo ero abbastanza iperattivo, probabilmente anche conseguenza del non sentirmi proprio bene dentro casa. Non ho mai avuto un bel rapporto con mio padre, sin da piccolo. Non l'ho avuto bello durante l'adolescenza e questa cosa probabilmente condizionava un po' tutto. È cambiato tanto dal momento in cui io ho conosciuto mia moglie, che era la mia fidanzatina al tempo. Lei, io eravamo piccolissimi.
Perché lei 14, lui 17.
Esatto.
Lei 17 e Chiara 14.
Dei bimbetti. E io, quando ho conosciuto lei, ho conosciuto la sua famiglia, delle persone splendide, ho praticamente iniziato a vivere da loro, perché ho vissuto l'amore. Vedevo l'amore dei genitori nei confronti di Chiara e poi piano si è trasmesso anche nei miei confronti. Io ho amato quella cosa, la famiglia.
Lei addirittura ha definito il rapporto fra lei e suo padre orrendo, e suo padre ha detto troppa tensione, troppi insulti tra di noi. Ma ecco, qual è, diciamo, il momento che lei considera anche il momento più basso del vostro rapporto? Cioè l'episodio simbolo, diciamo, del punto più basso del vostro rapporto?
Se ne sono stati tantissimi. Ce ne sono stati veramente tanti, e motivo per cui poi dopo un rapporto si deteriora a tal punto da essere, non voglio dire irrecuperabile, perché mai dire mai nella vita, però diventa veramente complicato metterci le pezze. Adesso così su due piedi, il giorno che ricordo con più sofferenza è stato uno dei, è stato dopo una gara nel 2020, eravamo in Serbia, ho fatto questa gara, era andata male, io poi quando vado male, come dicevo prima, non è proprio leggera. E c'è stata è stato un dibattito tra me e mio padre, è stato molto, molto pesante anche in termini personali, e sono cose che poi rimangono dentro.
E sono rimaste quelle parole che le ha detto. Sì. Il rapporto adesso lo avete recuperato? No.
No.
No. Comunque, lei ha detto, mi impose delle regole di vita durissime e assurde. Non sono le stesse che oggi lei stesso si impone?
Sì, ma avevo 18 anni.
Fa la differenza.
Fa la differenza. E come dicevo prima, un conto è imporsele, un conto è scegliere, un conto è qualcuno che sceglie per te. Un genitore deve aiutarti a prendere la strada giusta, ma non obbligarti a scegliere quella strada. E io mi sono sentito in quel momento molto tradito dalla figura genitoriale sua. Ripeto, io considero mio padre una brava persona,
certo. Considero
che sia una persona poco di bene, quindi l'ha fatto probabilmente per me. Da figlio, dico, probabilmente nel modo sbagliato, o magari io non ho saputo leggerlo, però è stato, insomma, io mi sono sentito di dover scegliere un qualcosa che in quel momento non avrei scelto.
Quando lei lo ha sostituito come allenatore, che è stato da parte sua, immagino, un gesto anche adulto, no? Ha scelto lei per la prima volta, immagino, quando ha sostituito suo padre come allenatore, suo padre come l'ha presa?
No, non benissimo, in realtà. Ma chissà quante cose posso dire, quante... è difficile, nel senso mio potrei dire tutto, però no, in realtà è stato sempre un rapporto veramente tanto difficile, anche negli anni in cui lui allenava me, ma proprio quotidianamente al campo, tutti i giorni allenamento, c'erano problemi tra di noi. E, quando ho deciso di smettere di allenarmi con lui è stato l'anno successivo alla vittoria delle Olimpiadi. In realtà subito dopo le Olimpiadi c'era stato proprio un momento in cui ci siamo detti ok, basta, abbiamo raggiunto l'obiettivo, e lui non voleva più allenarmi in quel momento.
2021?
Sì, finite le Olimpiadi, un mese dopo, quando avrei dovuto iniziare ad allenarmi, e io sono andato da lui, in ufficio da lui, mi ricordo come se fosse ieri, a cercare di convincerlo, nel dirgli guarda, sono stati degli anni molto duri per me, forse, magari sbaglio, questa vittoria, essere riuscito a raggiungere questo grande risultato, che era un po' l'ossessione di cui parlavamo, ci aiuterà a vivere più tranquilli, no? Quindi magari ci aiuterà a non fare tutti quei litigi che facevamo, ad essere più sereni. Probabilmente lui non era d'accordo con me, ma accettò di allenarmi ancora, e evidentemente aveva ragione lui, perché dopo 8-9 mesi si sono
scoppiati.
Sì, insomma, per me era ingestibile, io stavo proprio male, vivevo male tutto.
Ma se avessi fatto basket probabilmente non avrebbe avuto come allenatore suo padre?
Probabilmente no.
E questo avrebbe contribuito a quella felicità di cui parlava prima, o era solo la passione per lo sport?
Passione per lo sport, due, sicuramente, sai, quando deve stare tutto il giorno con una persona con cui già ha dei problemi, quei problemi diventano delle cose enormi, quindi sono stati anni molto, molto duri. Io devo ammettere, per me questo è probabilmente il non avere il rapporto con mio padre è fallimento più grande della mia vita in qualche modo, no? Perché comunque tutti vorremmo avere dei genitori da amare e essere felici del rapporto che abbiamo. Però dall'altra parte mi dispiace anche dirlo, ma negli ultimi 2 anni, da quando non ho rapporti con lui, in qualche modo tolta questa parte che è una ferita molto profonda, in qualche modo sono più sereno.
Più più sereno. Quindi, diciamo, a Parigi non le è mancato suo padre?
Passo.
La gara del salto in alto dura proprio pochissimo, una manciata di secondi. Qual è l'ultimo pensiero che lei fa prima di partire?
L'ultimo pensiero, spessissimo mi dico, mi convinco di riuscire a farcela, quindi ce la fai, vai. Convinto, sì, è tuo.
Lei porta il suo fisico veramente al limite, no?
Sì.
Fa dei sacrifici incredibili. Prima della gara arriva ad essere pesantemente sottopeso, penso.
Pesantemente sottopeso.
10 kg? 10-11 kg anche,
dipende,
no?
Dipende rispetto a cosa, sì.
Raziona tutto. Il cibo, eppure l'ha detto lei, no? Bevo un bicchiere d'acqua al giorno.
Ma non è vero.
Ah, non è vero?
No, questo l'ha detto la giornalista, non l'ho detto io. Questo
non è vero?
L'ha detto la giornalista della Repubblica. Ma come faccio a bevere un bicchiere? Anzi, lei ha detto mezzo bicchiere d'acqua al giorno.
No, un bicchiere l'ha detto.
Un bicchiere?
È impossibile, dice.
Ma come si fa a bere un bicchiere d'acqua al giorno, dai?
Però ecco, lei comunque fa dei sacrifici fisici importanti, no?
Sì.
Delle rinunce che lei ha detto, insomma, hanno scandito un po' tutta la mia vita,
sì.
No? Quali sono le rinunce, diciamo, più importanti che lei sostiene?
Io in qualche modo vivo la mia vita per saltare più in alto. Cioè, questo faccio. Cioè, io dal giorno 1 della preparazione all'ultimo giorno della gara più importante, tutti quei mesi sono in funzione di riuscire a saltare un centimetro in più. È un modo di vivere che è dettato probabilmente dall'ossessione di voler vincere.
Non c'è stato mai un momento in cui lei ha detto non vale la pena?
Sì, tantissime volte, soprattutto all'inizio. Mi ricordo proprio i primi periodi quando ho cambiato sport. Dicevo, ma chi me lo fa fare? Cioè, appena una gara andava male, dicevo, ma chi me lo fa fare?
E adesso non se lo dice più?
Ma adesso, dopo Parigi, l'avrò detto 750 volte. Perché chiaramente quando investi tutto per quello, e poi non dipende da te, va in un modo diverso, dici che boh.
Dopo Tokyo ha detto era di nuovo un'ossessione vincere, mi sono riempita la casa di statuette della Torre Eiffel in miniatura, no? Poi purtroppo la storia è andata come conosciamo bene, lei ha avuto delle coliche renali dolorosissime, ha cominciato a fare su e giù dall'ospedale, ma comunque decide di provarci lo stesso e arriva undicesimo. Il dolore che ha provato questa volta è stato uguale a quello che ha provato quando si è fatto male nel 2016?
Allora, lì per lì, il momento è stato molto più pesante questo. Cioè, il momento a Parigi è stato probabilmente il momento più brutto che io abbia mai vissuto, sia come dolore fisico, mentale, d'animo.
Lei in quei giorni ha raccontato tutto sui social, no? Ha aggiornato i suoi sostenitori passo passo con le foto, ha raccontato anche, insomma, dettagli. Vomitavo sangue, foto in ambulanza con la flebo, eccetera. In molti per questo l'hanno criticata, no? Hanno scritto una tempesta di aggiornamenti che forse nemmeno l'agonia di Fausto Coppi per malaria si è meritata. Lei rifarebbe tutto quello che ha fatto o le era, diciamo, sfuggita un po' la mano?
Io non lo so, non mi rivedo in questa cosa qui. Io ritengo, quel momento io stavo passando un momento terribile, glielo assicuro, ero veramente piegato dal dolore, dalla paura di perdere la cosa più importante che avevo creato da anni e avevo una pressione addosso immensa, mia in primis, dei media, di tutte le persone che aspettavano la mia gara e in qualche modo io alle persone che mi avevano sostenuto tanto in quegli anni volevo comunicare come stavo, volevo dirglielo, volevo leggere i loro commenti per trovare la forza.
Era anche un suo bisogno, dice.
Sì, indubbiamente.
Quindi rifarebbe...
Ma sì, ma non ho fatto niente di male.
Cioè, sperando che non abbia di nuovo delle... certo che non ha fatto niente
Non mi sento di aver fatto...
Assolutamente. No, perché comunque, diciamo, anche nel suo ambiente è stato piuttosto criticato, era per questo che glielo dicevo, no?
Sì, ma io ritengo che alla fine, insomma, i social...
Ognuno fa come gli pare.
Ma penso abbastanza, no?
Senta, invece Yuri Keiki ha detto, se alle 5 di pomeriggio sei attaccato a una flebo con una colica renale e dopo 2 ore vuoi fare la finale di salto in alto, ci sono enormi possibilità che le cose non vadano bene. Lui si presentava come campione olimpico, campione mondiale, campione europeo in carica. Forse andava fatta una riflessione in più.
Non metterci la faccia.
No, lui dice sarebbe stato forse più saggio non gareggiare con queste condizioni?
Onestamente no. Dico onestamente proprio no. Cioè, per me aver fatto quello che ho fatto in qualche modo ma me ne sono reso conto dopo, ha dato un messaggio molto positivo a chi sta passando dei momenti di difficoltà.
Cioè lei dice, io ho voluto gareggiare...
Io non ho voluto gareggiare per questo, ma ti rendi conto a posteriori di quanta forza hai dato a delle persone, di quanto sei... Comunque hai cercato di fare in qualsiasi modo un qualcosa...
E questo dice lei, giustamente dice, me ne sono reso conto a posteriori.
Certo.
Ma lei che è un perfezionista sa che non era in grado... Di vincere in nessun modo, di ambire all'obiettivo, no. Lei ha gareggiato perché?
Perché non è così. Io dal momento in cui mi hanno detto, ero in ospedale, Chiara me lo ricorda sempre, ero sdraiato nel lettino con questa flebo che avevo appena fatto la TAC e tutti i rilevamenti, e mi hanno detto, guarda, non c'è nessuna infezione, quindi non rischi di peggiorare la situazione. Io mi ricordo benissimo, mi sono alzato in piedi, ho avuto una carica nel dire...
Ce la faccio.
Posso, cioè ho la possibilità, me la riprendo, ci provo. Come fai a non provarci? Cioè quando dedichi una vita a un qualcosa, ma come fai a non provarci? Lei, ho sbagliato secondo lei?
No.
Grande.
Dio, così, guardi, se cadevo qua. Senta, secondo lei, quando a Parigi il nuotatore, citavamo prima, Thomas Ceccon, ha ripostato un commento del comico Andrea Pucci che diceva questo è un campione Ceccon che si fa i fatti suoi, non fa scene da protagonista, vince e se ne va e poi non se lo fila più nessuno perché si fa la vita sua senza continuare a fare l'attore che non è capace. Secondo lei si riferiva a lei?
Beh, immagino di sì, anche perché io quando mi hanno inviato questa cosa, io tra l'altro a me piace Pucci come comico, cioè mi fa ridere. Sì. Quindi lo sono andata a cercare su Instagram e avevo visto che mi aveva bloccato, senza che mai ci eravamo conosciuti. Quindi dico, ma come è possibile? Cioè, nel senso, quanti anni ha? 60 anni? Dico, perché mi dovrebbe bloccare senza... E quindi immagino che fosse riferito a me. D'altro canto, Thomas, penso che sia stato un po'... Ha ripostato questa cosa perché si è sentito elogiato di un qualcosa senza pensare che denigrava un suo collega.
E ha fatto male o ha fatto bene?
Ma ha fatto se stesso, quindi alla fine non...
Lei si è dispiaciuto?
A me è dispiaciuto, certo, sì, dispiaciuto. A me dispiace quando...
Insomma, e gliel'ha detto?
No, non glielo ho detto, ma io penso che lui lo sappia, l'abbia percepito.
Le ha chiesto scusa?
No. Però visto che insomma ci ha avuto altri disguidi poi anche con la Pellegrini, altre situazioni un po' con Paltrinieri, quindi probabilmente un attimo si deve un attimo ristabilizzare, non ha fatto nulla di grave, ha detto un po' di cose qua e là.
Vabbè, senta, cambiamo discorso, parliamo d'amore.
Ho detto Chiara 15 volte.
Lei è un bellissimo uomo, piace alle donne?
A Chiara sicuramente.
Chiara sicuro.
Non mi sono mai sentito un bellissimo uomo come definisce lei, perché mio fratello è molto più bello di me.
È corteggiato?
No, penso che tutti sappiano che sono sposata. No, ma detto anche a Mattarella.
Sì. No, ma quello non perché no.
Ma io e Chiara stiamo veramente sempre insieme, quindi...
Ah, per quello dice... Comunque in realtà sa perché faccio tutte...
Però le faccio le domande, le risposte come i suoi ospiti. Lei mi corteggia, no scherzo.
Esatto, sexy, sente sexy.
Sente sexy per lei.
Lei mi trova sexy. In realtà guardi, io faccio tutte queste cose perché non so che dire, perché il tema amore con lei dura 30 secondi quanto un salto suo, guardi. Perché lei sta con Chiara da quando ha 17 anni e lei 14. Quindi è pigrizia o monogamia?
È fortuna di aver trovato una donna speciale, penso davvero... Ritengo che sia la mia più grande fortuna.
Comunque l'unico brivido di coppia, diciamo, l'abbiamo provato quando lei si è perso questa fede.
Ecco.
A Parigi.
Voi, noi proviamo di brividi, voi magari un po' meno come gossip.
Ma come ha fatto a perdere? Cioè, come ha fatto a perdere? Mica è facile.
Non è facile, ma come ha detto prima lei, ero molto magro in quel momento.
Sì.
Che poi ci tengo, perché poi non è stato detto, ma ero magro tanto quanto i 2 anni precedenti ai mondiali e agli europei in realtà.
Lei immagino ve lo dica, perché in tanti hanno detto, sì, ho avuto le coliche renali perché era denutrito. Vero?
No, non è assolutamente vero, sono 10 anni che faccio quella dieta. Questo per dire che ero molto magro, era molto freddo, pioveva tanto e noi sdraitavamo come matti e quindi è volata via.
Ma è l'unico momento in cui abbiamo visto Chiara un po' stizzita.
Ma poco poi, durato poco.
Infatti lei ha fatto un post veramente... strappacuore, penso che possa esserci un enorme lato poetico dietro al misfatto di ieri, e se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume, così che loro staranno per sempre insieme.
Che gran paracura,
guardi,
ragazzi.
Un picco glicemico insopportabile.
Però ha funzionato, te lo dico, cioè veramente, glielo dico, ha funzionato.
Si è placata.
Eh sì, cioè non poteva, tutto il mondo che dice quanto è romantico quest'uomo, e lei non si poteva arrabbiare a quel punto.
Certo.
È stata una mossa molto arguta. Però non l'ha buttata la fede, lei.
Senta, io una bella belvata.
Eccoci.
O che rivendica o di cui si pente.
Una belvata che ho fatto, che era divertente, l'ho chiesta a un mio amico oggi. avevo la donna di pulizia a casa i miei e questo mio amico era a casa con me e per gioco abbiamo chiuso lei dentro casa e abbiamo iniziato, la dico bene, abbiamo iniziato per giocare a tennis nudi, io con la padella e lui con una racchetta, l'abbiamo chiusa e c'era lei che sbraitava da dentro casa e poi è uscita dalla finestra.
Ma voi mi siete detti facciamoci una bella partitella nudi.
Nudi, esatto, io con la padella e te con la racchetta. È una cavolata, indubbiamente, però...
Ci ha tenuto a vincere pure là.
Ho vinto con la padella. Possiamo fare la rivincita adesso.
A parte per loro, ha altre ossessioni?
Solo loro.
È più in credito o più in debito con la vita?
Sicuramente non sono in debito. O in credito o a pari.
Ha tutto per essere felice o le manca ancora qualcosa?
Beh, no, dai, adesso, insomma, se ci avessi avuto quello che ho provato a raggiungere, sarebbe stato sicuramente, però... Poi,
l'oro di Parigi?
Sì.
Quello le manca per essere felice?
No, sono... Beh, in questo momento sì. In questo momento sì.
Vabbè, sincero. Senta, crede?
Sì.
E prega?
Poco.
Un po' prega?
Ogni tanto.
Ha mai pregato di vincere?
No. Mai. Ho pregato nei momenti di difficoltà di essere in grado di poter provare a vincere. Cioè non ho mai voluto chiedere un aiuto per un qualcosa che dovevo essere in grado io. Però la settimana prima delle Olimpiadi, quando ero piegato in due in ospedale dalle coliche, ho pregato che passassero.
Senta, qual è il comandamento che nella vita è rispettato di più, a parte non uccidere, e quale meno?
Non desiderare la donna d'altri.
Non l'ha mai provato?
No, è probabilmente... Non, cioè desiderare... È un conto, cioè volere andare oltre il desiderio. Non lo so, probabilmente io sono stato sempre veramente fedele di mia moglie.
Sì, ma certo, però è umano,
Desiderare, sì, è vero, il desiderio, però forse sarà
quello
che non lo vedevo come una cosa così brutta per il pensiero.
No.
Il desiderio andava oltre, probabilmente.
Vabbè, se quello è quello, non è la retta a me.
Mi faccia pensare, mi dia un attimo di tempo. Non uccidere, non rubare, non ho mai rubato. Non rubo.
Pensi che prima di non rubare ha detto non desiderare la donna ad altri.
Ma perché io veramente...
Guardi che è monacale, vero?
No, io sono molto orgoglioso della relazione che abbiamo.
Va bene. Cosa scambierebbe per una sua medaglia d'oro?
Niente. Cosa scambierei? Cioè, io per una nuova o per una mia?
No, perché lei proprio non concepisce che si possano ricevere un'altra... No, dico, cosa scambierebbe per una medaglia d'oro?
Aspetti,
farebbe a cambio una medaglia d'oro?
La mia medaglia d'oro io gliela devo dare per qualcosa in cambio?
Nella vita.
Oppure io devo dare qualcosa per una nuova medaglia?
No, dai, con questa nuova medaglia, quella
sì. Io penso al dopo. Ma io guardi che proprio non sono così legato alle medaglie, io sono legato al momento.
Gianmarco, la fermo per 60 secondi e ci rivediamo qui. Bentornati a Belve, siamo qui con Gianmarco Tamberi. Senta, lei ha fatto un post recentemente in cui... Ha detto adesso non ve ne posso parlare, prima o poi vi parlerò di alcune scelte importanti della mia vita.
Sì, beh, perché non ne posso parlare perché ancora non l'ho fatte quelle scelte.
E allora che ce l'annuncio a fare?
Dopo le Olimpiadi avevo sempre detto che avrei smesso di fare sport e tutti stanno aspettando
che lei dica
che io risponda a questa cosa.
Okay.
Ho detto aspettate un attimo, datemi del tempo per capire, metabolizzare quello che è successo e capire che cosa voglio veramente.
Ma lei ci sta pensando?
Tutti i giorni.
Sì?
Tutti i giorni.
Da di lasciare, di ritirarsi?
O di andare avanti.
E che cosa prevale?
Siamo al punto di prima. Non, dipende molto dai momenti. In dei momenti dico, beh, insomma, forse è giunto il momento di degli altri, invece... Vedo come quello che mi è successo a Parigi, come l'opportunità di fare un qualcosa anche di più grande, magari, per me stesso.
Davvero non ha nessuna idea, cioè dentro se stesso?
No, non posso saperlo, perché nessuno sportivo nell'atletica leggera, nel salto in alto, è mai riuscito a saltare quello che ho saltato io quest'anno alla mia età. Quindi pensare di farlo a 36 anni è un'incognita. Cioè, nessuno l'ha mai fatto non vuol dire che è impossibile. È chiaro che sarebbe molto difficile, quindi è un ragionamento importante.
Sarà dura per lei lasciare quando sarà?
Probabilmente sì, però penso che di essere in grado di rimboccarmi le maniche nel trovare qualcosa che mi stimola, che mi può piacere e fare altro.
Ingrassa la prima cosa.
In dubbio, lo sono già ingrassato.
Senta, ha ringraziato tutti quelli che doveva ringraziare nella vita? O manca qualcuno?
Se devo dire, la persona a cui dici sempre troppo, per poche volte grazie è la mamma. Magari per una questione di vergogna o di cosa non lo dici mai abbastanza.
È quindi... sua madre. E con suo padre vi perdonerete a vicenda? Ha più lei da perdonare a suo padre o viceversa?
Non lo so. Non lo so. Ripeto, è un rapporto che è molto, molto complicato in tante cose. Quindi sicuramente tanti errori li ho fatti io. Sicuramente ci ha... abbiamo vissuto in degli anni in una cosa molto delicata. Però è un qualcosa che da quando sono piccolo che non funziona, quindi pensare che possa funzionare dopo, soprattutto dopo tutto quello che è successo, è molto complicato.
Se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno che non c'è più, anche solo per due minuti, chi sarebbe?
Mio nonno, mio nonno materno, che se n'è andato qualche mese prima delle Olimpiadi, soffriva di Alzheimer, e mi ricordo, lo dico perché in quei momenti mi ricordo... C'è stato uno degli ultimi momenti in cui ci siamo parlati che lui non si ricordava la mia storia e quindi ci eravamo seduti in una sedia per ore a parlare, un'ora magari, adesso non è... E gli ho raccontato quello che stavo vivendo, l'infortunio, gli avevo fatto vedere la cicatrice, lui si era dispiaciuto tantissimo, gli avevo raccontato però che da lì a poco sarebbero state le Olimpiadi, che comunque ancora c'era la possibilità di riuscire e gli vorrei dire nonno ce l'ho fatta.
Grazie.
Grazie.
Grazie mille. Grazie.